non so più che appuntamento è, il nono, forse, ottavo incontro di scrittori raccontano scrittori. E, stamattina abbiamo, allora, il Liceo Michelangelo, sì, e, la Scuola Aeronautica, che vedo, sì, mi sembra di identificare. Benissimo, vi ringrazio. E abbiamo il Paolo Di Paolo, che è a Firenze oggi per cose diverse, per una cosa tra l'altro molto bella, che chi non ha letto ieri anche su Repubblica la pagina che è stata dedicata, è un lavoro molto importante, perché Paolo ha scritto diciamo uno spettacolo teatrale che si chiama, scusate, il titolo è meraviglioso, non voglio sbagliarlo, Istruzione per non morire in pace, che è alla Pergola stasera e che è uno spettacolo di 8 ore frazionato in 3 serate, sì. Naturalmente. Però anche per la struttura, insomma, per la lunghezza del testo, si confronta sicuramente con esempi molto alti, diciamo, di teatro. Un'altra cosa che volevo ricordare di Paolo Di Paolo, intanto faccio outing e dico che è uno degli scrittori davvero che più, non solo che più amo, ma che anche più ho letto, nel senso che spesso, io sono una grande lettrice di poesia e di saggistica, ma un po' meno di narrativa italiana. Spesso i libri si abbandonano anche. Ecco, i libri di Paolo Di Paolo, dal primo all'ultimo che ho letto, sono stati veramente dei libri straordinari, anche per una certa idea di letteratura, non con i muscoli. È una letteratura fatta di reale confronto con la tradizione, molto contemporanea, perché i personaggi sono sempre dei personaggi di oggi, i temi sono quelli dell'amore, dell'amicizia, del confronto tra generazioni. Questo è un tema molto importante, credo, per Paolo. E un'altra cosa che voglio ricordare di lui è che il suo primo libro, che era Dove eravate tutti, poté contare, cosa che pochissimi possono dire, su una recensione veramente bellissima e molto vistosa di Antonio Tabucchi sulla Repubblica. Diciamo, è uno di quei pochissimi, forse solo tu e Andrea Baiani, sì, che poi Baiani avremo qui nell'ultimo appuntamento di questo ciclo. E quindi questo avrà anche aperto, immagino, cioè Antonio faceva queste sorprese quando si entusiasmava per un libro. Poi immagino che sarai diventato amico come sì. Andrea. E, bene, quindi siamo qui adesso oggi per raccontare una delle maggiori scrittrici del secolo scorso, che è Elsa Morante, e ti lascerei il palcoscenico. Grazie ancora.
Grazie, grazie a voi, buongiorno. Allora, intanto devo dire che questa iniziativa, non so quanti ragazzi, forse voi non avete seguito altre lezioni di questo ciclo, magari qualcuno del pubblico forse sì, è bene chiarire, visto che Alba l'ha dato un po' per scontato, che cosa c'è stato offerto a una serie di scrittori italiani, un'opportunità per noi, ancora prima credo che per il pubblico, di cui appunto spero d'essere, diciamo così, all'altezza rispetto soprattutto al tema e al personaggio di cui raccontiamo. E Alba Donati, come appunto direttore del VSE, ha offerto agli scrittori un'occasione rara, quella di poter accedere ai fondi raccolti, custoditi dal VSE e guardare cosa c'è dentro rispetto a una serie di scrittori, di autori del Novecento italiano. Ciascuno di noi, quindi Michela Murgia, Andrea Baiani, Maurizio Maggiani, Eraldo Affinati, che ha fatto una bellissima lezione su Rigoni Stern, ha avuto questa felice occasione di poter guardare negli archivi e tirare fuori delle lettere, dei testi, provare insomma a costruire un discorso che non fosse soltanto una biografia raccontata, ma fosse innescato letteralmente da un rinvenimento di natura, diciamo così, filologica, che attiene al cantiere dello scrittore oppure al suo epistolario. Nel caso mio specifico avevo inizialmente immaginato di occuparmi di Pasolini, avrei potuto anche teoricamente proprio per affetto lavorare su Tabucchi, ma non volevo toglierlo ad Andrea Baiani, e in ogni caso sul fondo Pasolini c'è invece un lavoro adesso di reinventario e quindi era impossibile accedere, e ho chiesto di potermi occupare di Elsa Morante. Lo faccio con maggiore consapevolezza di quella che uno non metterebbe per altri scrittori uomini, e quindi da qui parto. C'è un problema che probabilmente molti di voi hanno presente, almeno i lettori più avveduti e forse i ragazzi non fino in fondo. C'è un problema di equilibrio del canone contemporaneo. Le antologie scolastiche, le storie della letteratura, chiaramente ancora oggi, e siamo nel 2017, privilegiano una linea maschile della letteratura italiana del Novecento. È chiaro che la linea maschile della letteratura italiana tout court è evidentemente maggioritaria per una ragione di ordine storico. Non si può che evidenziare il fatto che è una letteratura fatta soprattutto da uomini. Non fosse altro che ancora nell'Ottocento, appunto, c'erano scrittrici, magari ad altre latitudini, che si travestivano letteralmente da uomini, letterariamente. Ma nel caso del Novecento siamo comunque usciti ormai da parecchio dal secolo scorso, e ancora quando si fa il canone degli scrittori più rilevanti del XX secolo, i nomi delle scrittrici mancano o vengono messi in subordine a quelli degli scrittori. Casi anche recenti di interventi polemici sui giornali ci mostrano come, laddove noi poniamo, come dire, all'altezza massima di riconoscibilità Calvino, Pasolini, Gadda, in subordine appunto arrivano le scrittrici. E tra le scrittrici forse l'unica eccezione che si è guadagnata uno spazio molto riconoscibile è proprio Elsa Morante, quindi fa quasi caso a sé. Ma per tutto il resto, penso a Lalla Romano, penso a Natalia Ginzburg, penso ad Anna Banti, penso ad Alba De Cespedes, penso a Gianna Manzini, il lavoro da fare è ancora molto, molto soprattutto da parte dei critici maschi, diciamo così, adesso non per fare un discorso troppo schematicamente di genere, ma perché effettivamente se voi interrogate anche in un modo molto diretto i critici contemporanei, lasciano comunque da parte le scrittrici, come se fossero in fondo un appendice del discorso. Io credo che invece i risultati che hanno dato scrittrici come Ginzburg o come Lalla Romano sono all'altezza dei risultati dati dagli scrittori. Questa è la premessa. Elsa Morante però fa caso a sé. Elsa Morante è uno scrittore, lei non avrebbe accettato nemmeno l'etichetta di scrittrice, come forse qualcuno di voi sa, pretendeva ad essere chiamata semmai una poeta, e non accettava, non avrebbe mai accettato l'idea della poetessa, anche nella correttezza, diciamo così, attuale del lessico di genere. Ed è effettivamente una delle più affascinanti e misteriose scrittrici del Novecento italiano, perché, a differenza di quello che si può fare con tutti gli scrittori, quasi tutti, direi il 90%, è impossibile nel caso di Elsa Morante ritrovare ascendenze, parentele, influenze. Se io dovessi raccontare appunto a dei ragazzi uno scrittore come Pavese, potrei dire qual è stato il suo, la sua preparazione, la sua formazione, potrei dire quali sono state le letture che lo hanno determinato come scrittore. Non c'è mai naturalmente un rapporto diretto tra ciò che abbiamo letto, tra come si stratificano le letture e ciò che poi scriviamo, ma possiamo riconoscere dei fili, delle parentele appunto, delle ascendenze. La letteratura americana per Pavese è determinante in tutto il suo sguardo poi, no? Che applica alla modalità di racconto. E per Calvino possiamo riconoscere letture, influenze anche nelle diverse fasi della sua vita. Nel caso di Elsa Morante direi che è abbastanza inoppugnabile che è quasi impossibile a tutt'oggi capire da dove viene una scrittrice così. Non ha cugini, non ha fratelli, non ha padri né madri, e questo la rende unica, anche perché è stata la sua volontà a determinare questa unicità assoluta. È una scrittrice che emerge in modo quasi improvviso, come fuori da qualunque cursus letterario. Comincia a scrivere molto presto, in realtà. Lei, nata, come sapete, nel 12, figlia di gente molto semplice, tra l'altro c'è tutta una piccola leggenda sull'infanzia di Elsa Morante che ha a che fare con una doppia paternità, una duplice paternità. C'era un padre adottivo e un padre reale che lei probabilmente ha amato e detestato come faceva con tutte le persone della sua vita, e che però poi ha un impatto probabilmente anche su ciò che scriverà, su questa eterna ricerca di qualcosa che stia all'origine di noi, che abbia spiegazioni sul nostro essere qui al mondo. Il fatto di cominciare molto presto significa che proprio quando ha 10-12 anni, su grossi quaderni che vengono conservati tuttora alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, lei comincia a scrivere dei racconti. Lei immagina se stessa scrittrice molto presto e manda, tra l'altro, qualche racconto al Corriere dei Piccoli, che in una fase molto precoce della sua vita glieli pubblica. Quindi Elsa, si potrebbe dire, è scrittrice da sempre. Ma perché diventi scrittrice è abbastanza misterioso, perché poi a un certo punto dà forma a questo strano romanzo che la proietta su un orizzonte inattuale nel presente della letteratura. Siamo negli anni, alla fine degli anni 40, con quel romanzo che tutti avete almeno sentito nominare, che si chiama Menzogne e Sortileggio. Menzogne e Sortileggio già è il primo grande problema di Elsa Morante. Che cos'è questo strano romanzo che sembra un romanzo di impianto ottocentesco catapultato al centro del secolo successivo? Allora, più che dirlo con le mie parole, lo stupore che destò la lettura di Menzogne e Sortileggio lo dirò con le parole di un'amica, lo dico in corsivo, tra virgolette, perché i rapporti di amicizia di Elsa Morante sono sempre un po' in corsivo. Comunque, Natalia Ginzburg scrive: «Lessi Menzogne e Sortileggio in un fiato e lo amai immensamente. Però non so dire se ne capii chiaramente allora l'importanza e la grandezza. Sapevo soltanto che lo amavo e che da lungo tempo non avevo letto nulla che mi desse tanta vita e felicità. Fu per me un'avventura straordinaria scoprire fra quei titoli di capitolo che mi erano sembrati ottocenteschi il tempo e le città che erano i nostri e che avevano della nostra esistenza quotidiana l'intensità lacerata e dolorosa. Fu per me una grande emozione scoprire che era possibile nella nostra epoca, dove i libri erano annodati e avari, dare al prossimo un'opera così luminosa e generosa. Forse ne capii in qualche modo la grandezza. Lavoravo in quella casa editrice, l'Einaudi, da non molto, e non avevo certo l'autorità necessaria per decidere da sola della pubblicazione di un libro. Mi consigliai con Pavese. Mi sembra che lui non lo lesse allora, in dattilo scritto, ma trovò giusto di pubblicarlo. Nella primavera di Menzogne e Sortileggio erano pronte le bozze e Elsa venne a Torino per correggerle». Allora, dovete immaginare che in quei tardi anni 40, lo dico ai ragazzi soprattutto, la linea dominante era quella che poi, per convenzione, chiamiamo la linea neorealista. La stessa Ginzburg aveva spiegato come fosse necessario agli scrittori di quegli anni raccontare soprattutto l'esperienza che era stata messa a tacere dagli anni di guerra e di dittatura. Dice la Ginzburg stessa a un certo punto, scrivendo un involontario manifesto di quell'epoca: avevamo soltanto silenzio addosso, c'era rimasto solo quello, dovevamo scavare, ritrovare le parole per dire quello che era accaduto, e vengono fuori i libri più esemplari di quella stagione neorealista, cosiddetta neorealista, anche se le etichette non sono mai convincenti fino in fondo. Il sentiero dei nidi di ragno, per esempio, per dirne uno che sta nella tradizione scolastica. Elsa Morante aggira anche l'ostacolo, diciamo così, del neorealismo, la volontà di confrontarsi con il tempo che era stato appena attraversato in lei non c'è, e scrive un romanzo inattuale, come spiega bene la Ginzburg, ottocentesco proprio nelle volute, nell'impianto, nel respiro, ma che in qualche modo ha una lacerazione, un sentimento, una tensione che sembrano ipercontemporanei. Certo, oggi sembra un romanzo davvero come sbucato da un'altra epoca. Ancora a distanza di tempo lo leggeremmo come un romanzo tradizionale, almeno in apparenza, e tale in fondo potrebbe essere descritto se ci attenessimo alla trama, che è un racconto familiare molto vasto, molto largo, in cui una donna che racconta, Elisa, una figlia adottiva, guarda caso, riprende, come dire, le tessere della sua storia familiare. Questo potrebbe essere detto molto, in modo molto stringato, Menzogne e Sortileggio. Ma che cos'è che lo allontana da tutto quello che si sta producendo in quel tempo in Italia? Una certa temperatura della prosa che ha una sua particolare semplicità, una semplicità che a volte sembra addirittura raffazzonata. Adesso su questo voglio chiarire subito per non sembrare limitativo. Sembra veramente una lingua scritta a batticuore, istintivamente, senza nessuna consapevolezza della lingua e di sé che scrive. Sembra cioè il libro di un autodidatta. Un libro che ha degli elementi anche enfatici che potrebbero farlo ricondurre a dei lettori poco attenti o un po' prevenuti anche a una certa narrazione d'appendice, a una letteratura sentimentale, se volete, no? Prevalentemente legata alla sfera femminile. In realtà, quello che capiscono i critici di Menzogne e Sortileggio, i critici più accorti, è che siamo di fronte alla nascita di una scrittrice. Una scrittrice che ha, questo forse è l'aggettivo intorno al quale più gireremo in questa conversazione, ha dell'inattualità, nell'inattualità il suo stigma, la sua rappresentazione massima. È una scrittrice inattuale che si pretende tale dentro un tempo che chiede invece un impegno diverso. Allora, la cosa interessante nel rapporto con questa esperienza di scrittori raccontati da scrittori è che ho trovato delle lettere che riguardano proprio quel periodo, ed è Elsa Morante, di solito, non so se qualcuno l'ha sfiorata magari dei presenti in sala, io naturalmente non ho avuto questa occasione. Lei è morta nel 1985, quindi io ero nato da 2 anni, non è stato ovviamente possibile, ma mi è sembrato a un certo punto di avere percezione quasi sensoriale di come era Elsa Morante, di come si atteggiava Elsa Morante, non solo da una quantità di testimonianze che nel tempo ho raccolto anche per via diretta da persone come Antonio De Benedetti, come Dacia Maraini, persone che ho avuto occasione di intervistare, Elio Pecora, che hanno frequentato Elsa Morante, ma anche guardando alle lettere. Allora ce n'è una, per esempio, che lei scrive da Parigi il 27 ottobre 1948 e che è conservata nel fondo Antonini al VSE, che Morante scrive a un critico, il cui nome oggi dice poco, forse ai fiorentini dice qualcosa in più, comunque Pietro Pancrazzi. Caro Pancrazzi, scrive la Morante, devo confessarle che con una certa commozione scrivo oggi il suo indirizzo sulla busta, e ciò a motivo di un fatto che ella non può certamente ricordare. La prima, e fino ad oggi unica volta che le scrissi, fu quando avevo circa 18 anni. Le scrissi quella volta per mandarle in lettura un mio racconto. Ella era, per me, allora, una specie di irraggiungibile mito. Ella invece mi rispose. Ma c'è un problema. Elsa Morante scrive a Pancrazzi, ricordandogli di avergli mandato un racconto molto tempo prima, gli scrive per ringraziarlo e allo stesso tempo per fargli un'obiezione sostanziale rispetto a una recensione che Pancrazzi aveva pubblicato a proposito di Menzogna e Sortilegio. Il problema, lo riassumo molto semplicemente, è che Pancrazzi vedeva nel lavoro della Morante su Menzogna e Sortilegio un eccesso di volontarismo. Quando dico volontarismo intendo dire una sorta di volontà ostinata a fare qualcosa che appunto non c'entrasse col tempo storico, con la tradizione letteraria del momento. E Elsa Morante intende ribaltare proprio questa considerazione. Cioè, se a Pancrazzi Menzogna e Sortilegio sembra un libro volontaristico, Elsa Morante spiega questo. Ella crede di avvertire nel mio romanzo, e soprattutto a motivo della scrittura da me usata, una specie di partito, si intende di partito preso o di scommessa, quasi che il libro fosse nato da un atto di volontà piuttosto che da una necessità di espressione. Capite qual era l'origine del fraintendimento? Tu scrivi un romanzo ottocentesco alla fine degli anni 40, perché lo stai facendo? Qual è l'ostinazione che ti guida a fare con tanta attenzione, tanta, diciamo così, impegno anche in termini di pagine, perché è il romanzo forse più ampio, tra l'altro, insieme alla storia di Elsa Morante, perché lo fa? E lei spiega questo. Ora non so se tale il libro possa apparire nei suoi risultati, ma voglio dirle, e spero di farle credere, che tale esso non era nella mia ispirazione e nelle intenzioni. In verità devo dire che se durante il tempo che io lavoravo a questo libro io dovevo spesso fare uso a forzare la mia volontà, ciò era non per ostinarmi nel lavoro, ma per allontanarmene, sia pure soltanto per qualche ora o per le ordinarie occupazioni della vita. Tanto ero innamorata, e questa la parola esatta, di questo lavoro. Non è per vanagloria che le parlo così, ma perché desidererei di conquistare intera la sua stima. Allora, mai tanto docile fu Elsa Morante di fronte a un critico, lo è forse solo nei confronti di Pancrazzi e poi di Cecchi, a cui riconosce un'autorità particolare, ma il suo atteggiamento nei confronti del mondo, soprattutto quando poi comincia a essere una scrittrice molto riconosciuta, non è certo questo. Era una donna ispida, difficilissima, quasi inavvicinabile e complicata anche nei rapporti poi più vicini a lei, perché le turbolenze, le tempeste a cui sottoponeva i suoi amici erano appunto all'ordine del giorno. Ma in questo caso quello che ci colpisce è che lei voglia difendere l'oggetto del suo lavoro da un'interpretazione appunto volontaristica. Non è un atto di volontà, semmai era con la volontà che io dovevo allontanarmi dalla forza della mia ispirazione. Questo, sempre parlando anzitutto ai ragazzi, capite che è inattuale tanto più di quello che lei ha scritto nel 48, ha pubblicato nel 48, cioè un'idea di letteratura che non venga solo dal lavoro, come pure saremmo portati a credere oggi, un po' laicamente e forse anche ieri, ma come il frutto di un'ispirazione a cui il poeta, lo scrittore poeta, non può che arrendersi. Non voglio avallarla questa idea, ma voglio dire che non si capisce Elsa Morante se non si parte da questa sua convinzione di essere investita letteralmente da qualcosa di più grande di lei. Non voglio neanche troppo spingere su una pista misticheggiante, ma voi capite che non poteva essere riconducibile a nessuna delle tradizioni letterarie allora più usate, più abituali, non può essere ricondotta a nessun parente letterario, perché lei si sente in fondo una sorta di novello Rimbaud. Se c'è un modello per lei, il modello è un ragazzino 17enne che scrive quelle poesie. Arthur Rimbaud, è il suo modello. Ed è un modello antiromanzesco, è il modello di chi viene letteralmente invaso dall'ispirazione. Capisco che non è una categoria critica questa, che appunto sfugge da tutte le mani. Come fai ad accettare che sia così il rapporto con la letteratura di Elsa Morante, così profondamente inattuale, così radicalmente mistico? Ma noi non possiamo capire una scrittrice come Elsa Morante se non partiamo da qua. E allora, effettivamente, quando dice non è per vanagloria che le parlo così, ma perché desidererei di conquistare intera la sua stima, sentiamo la tensione con la quale vorrebbe convincere un critico che necessariamente deve usare degli strumenti un po' più razionali ad accettarla così, ad accettarla com'è, senza parenti, senza madri né padri, e spinta da questa sorta di afflato di ispirazione assoluta. Io stesso mi rendo conto che mentre vi racconto questa cosa sto uscendo dal seminato di un discorso critico, sto semplicemente raccogliendo quello che Elsa Morante ci racconta di sé. A un certo punto dice, sempre nella stessa lettera che abbiamo ritrovato qui, in verità io credevo a tutto quello che scrivevo, anche alle cose più inverosimili. Allora credo che vedere come si sviluppa anche questo lavoro di Elsa Morante ci porta a pensare che ci sia una sorta di totale investimento emotivo in ciò che scrive, una tensione permanente. Quando è uscito il volume dell'epistolario che si chiama L'amata, noi ci siamo resi conto, forse meglio perché sono una quantità molto consistente di lettere, di quanto lei raccontasse l'officina dei suoi libri come momenti di febbre vera, non di febbre simulata. Era febbricitante, febbrile, a volte le veniva la febbre, raccontano anche alcuni testimoni, per un errore trovato nelle bozze, per dire, no? Quindi questo sentimento della letteratura era un sentimento invadente, invasivo. Però proviamo a far depositare questo impatto iniziale guardando qual è la parabola di questa scrittrice. Noi abbiamo di fronte un'opera molto consistente, ma tutto sommato riconducibile a quattro grandi romanzi. C'è una raccolta di racconti, che è quella che io poi avevo suggerito anche di prendere come primo ingresso nell'opera di Elsa Morante, che è Lo scialle andaluso, sul quale tra un attimo torniamo, ma effettivamente la sua opera è connotata da quattro grandi romanzi, tutti molto diversi tra loro, e però riconducibili in fondo a questo stesso principio ispirativo. Menzogne e sortileggio, romanzo ottocentesco nel Novecento, scritto, dice lei, come se fosse l'ultimo romanzo possibile, ed è questo forse che lo rende interessante al netto di quanto appaia appunto fuori tempo anche nella lettura contemporanea, l'ultimo romanzo possibile, vuole scriverlo e forse riesce a scriverlo. L'isola di Arturo, 1957, di cui celebriamo proprio in questi giorni l'anniversario, vinse il premio Strega nel 57. La storia, 1974, libro che scatenò un letterale putiferio. Fu incompreso quel libro anche dalle persone più vicine a Elsa Morante. E infine, libro che secondo me è quello meno letto in assoluto, infatti cercherò di chiudere su questo, ma forse il più straordinario, che è Araceli. Araceli è un libro ultimo, nel senso che esce proprio a ridosso della sua morte nel 1985, che risente moltissimo dell'ultima stagione difficile di Elsa Morante, una stagione in cui c'è anche un tentativo di suicidio. Lei non accettava, sostanzialmente, come forse nessuno di noi l'accetta, ma non l'accettava ancora di più, ancora più drammaticamente, la vecchiaia. E per raccontare la vecchiaia e l'allontanarsi dalla vita scrive un libro stranissimo di cui appunto tra poco vi dico qualcosa. Non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma voglio dirvi come. Dopo un romanzo ottocentesco scrive uno strano romanzo poetico che è L'isola di Arturo, in cui attribuisce a una voce narrante, maschile questa volta, tutti i fili della narrazione. Chi parla nell'isola di Arturo è un ragazzo. È un ragazzo che potrebbe somigliare, guarda caso, a quel Rimbaud che si chiama Arturo, come il personaggio del libro. E quando racconta di essere in fondo legato a una stella, ce lo dice non soltanto per vantarsi, anche se lo chiama così, vanto, vi leggo l'incipit ma che è molto conosciuto. Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato, fu lui mi sembra il primo a informarmene, che Arturo è una stella, la luce più rapida e radiosa della figura di Bote nel cielo boreale, e che inoltre questo nome fu portato pure da un re, il re Artù, nell'antichità, comandante a una schiera di fedeli, i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso e dal loro re trattati alla pari, come fratelli. Arturo è un ragazzino che racconta a se stesso il suo rapporto con il padre e con una donna che questo padre un po' girovago, un po' assente, comincia ad amare, una donna più giovane che si chiama Nunziatina, Nunziatella, di cui lo stesso Arturo poi comincia a innamorarsi. Non succede in fondo niente in questo romanzo che non sia un'estate passata su un'isola. L'isola, anche se non è direttamente nominata, è Procida. Elsa Morante era abitudinaria di Ischia soprattutto, ma amava moltissimo Procida perché è un'isola, per chi la conosce, rimasta un po' selvaggia, un'isola di pescatori, non ancora oggi invasa del tutto come Capri, come Ischia, dal turismo. E negli anni in cui lei scriveva, nei tardi anni 50, Procida era veramente un pezzo di mondo arcaico, quasi preistorico. Ci mette dentro un ragazzino che vive come a batticuore, vive senza pelle, vive guadagnandosi la giornata, le ore, i minuti, cioè vive l'adolescenza, questo sarebbe il punto, fuori dal tempo. Ancora una volta scrive un romanzo prodigiosamente moderno, dando corpo a una figura inattuale. Inattuale perché non c'è nessuna tensione che costringe l'adolescente Arturo alla modernità, al corpo a corpo con la modernità. Un libro di questo tipo, negli anni 50, scritto da Bassani, da Cassola o da Calvino, avrebbe risentito soprattutto di un orizzonte urbano fatto di tentazioni, di suggestioni, di illusioni. Qui invece è come l'adolescenza espulsa da un calendario specifico, è un'adolescenza nel sempre della storia. Qualunque adolescenza è l'adolescenza di Arturo, e adolescenza significa appunto venire al mondo diversamente, diventare un mutante, qualcosa di diverso, forse un alieno, guadagnarsi il sentimento del mondo. Lei lo fa in un modo straordinario, effettivamente, con una lingua ancora una volta molto particolare e molto sua, di nuovo un po' enfatica. L'uso che fa, per esempio, delle maiuscole è tutto suo, per dire soltanto di un dato stilistico. Lei tende a scrivere costantemente parole tutte in maiuscolo, come se fosse un'accentuazione esclamativa, e ha qualcosa di futurista senza essere futurista, perché viene ricondotto invece a una prosa che poi ha sintatticamente movenze molto tradizionali. Non voglio complicare la vita soprattutto ai ragazzi che stanno ascoltando, ma è un romanzo che stilisticamente non è che sorprende, non è centrifugato come romanzi che venivano da tradizioni d'avanguardia. Vi faccio un esempio. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come una rugiada. Potrebbe essere un verso di una poesia anche molto tradizionale. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come una rugiada. Fine. È poesia, ma poesia fuori dal tempo, una poesia della tradizione. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei d'essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù a scherzare in quell'acqua. Vedete come dire, il movimento è un movimento soprattutto lirico, no? E non è narrativo in senso stretto. Comunque, in ogni caso, quello che a lei interessava fare era vedere questo cambiamento di Arturo, questo cambiamento dentro il tempo dell'adolescenza. Ci sono tre elementi. Uno è l'assenza del padre, assenza, presenza del padre, tema che tenete un momento a mente perché poi sarà rovesciato completamente dentro Araceli. Quindi un padre che si insegue, un padre che è mito, che è maestro, che è modello, forse antimodello. Poi c'è un problema identitario. Arturo è un ragazzo, ma sente nei confronti dell'identità femminile qualcosa che è a metà tra fastidio e attrazione violenta. L'attrazione violenta non riesce mai fino in fondo a digerirla. Quando si innamora di Nunziatina non riesce a confessarlo a se stesso che si sta innamorando, perché prova letteralmente disprezzo per il corpo delle donne, per la loro fisicità. La madre non c'è mai stata, non c'è una madre. Allora Nunziatina dovrebbe essere una figura di madre e nello stesso tempo di sorella e anche però di amante, e questo diventa nel libro molto ambiguamente. Lui è, come dire, un cantore della sua stessa, così la definisce, virilità guagliona, con un termine che attiene al lessico napoletano. Si trasforma progressivamente in un fanciullo eroe che non ha bisogno di niente e di nessuno, che è autonomo e solo al mondo, ma le spie della sua fragilità nel corso del romanzo sono infinite, e quindi Arturo in certi momenti invece ha questi abbandoni anche violenti. Cerca continuamente la felicità. L'ultimo esempio che faccio dall'isola di Arturo viene da un momento in cui si dice la parola più impronunciabile forse in letteratura e nella vita, che è la parola felicità, verso la quale proviamo noi comuni qualcosa simile all'imbarazzo, perché quando ci chiedono sei felice non rispondiamo mai sì, diciamo magari sereno o abbastanza. E invece sentite cosa dice Arturo. Intanto lei, pure fra tanta gente, non si dimenticava mai di me. Talora, in mezzo ai discorsi di quelle donne, senza badare a loro, si volgeva soltanto a me, che stavo muto da una parte, e mi diceva in una specie di timida confidenza. E Artù? Forse intendeva chiedermi perdono per gli spaventi che mi aveva procurato la notte avanti. Non mi diceva che questo. E Artù? La sua voce, pur adesso che essa era madre di una creatura, aveva serbato il noto sapore un po' aggrettino, quasi stonato, da ragazza che non ha ancora finito di crescere. E all'udire quella solita vocina che diceva Artù, Quando poche ore avanti l'avevo già creduta morta, io provavo una felicità così impetuosa, turbolenta, che mi facevo ancora più cupo in faccia. Era il mio carattere. Non mi sarebbe dispiaciuto di dirle almeno queste due parole: sono felice. Più volte nella giornata mi ripromettevo di presentarmi in camera, di dichiararle senz'altro: sono felice, sia pure in tono indifferente. Ma in conclusione, nemmeno una simile frase di due parole non ebbi voglia di dirgliela. Ma sono felice, voi non lo vedete, non avete davanti il testo, è scritto tutto maiuscolo con un punto esclamativo, no? Perché questo è il punto, la possibilità di sentire quella felicità come una dimensione permanente. E questo è dato forse solo sull'isola, perché fuori da quell'isola, come ci avverte l'epigrafe all'inizio, non c'è paradiso, non c'è Eliso, appunto, no? È qualcosa che fuori del limbo non v'è Eliso, dice l'epigrafe qui. Questa tensione verso la felicità è una tensione sostanzialmente verso la bellezza. E forse è questo il pezzo che ci serve di più per arrivare poi a avvicinarci alle conclusioni del discorso. La bellezza come qualcosa che si rivela. Si rivela inaspettatamente e magicamente, e che noi desidereremmo possedere, o ne siamo posseduti, ma quando ci accorgiamo di questo la bellezza è già svanita, è già da un'altra parte, è già oltre, già altrove. Allora tenerla ferma, braccarla, questa sembra la tensione di molti personaggi, e in particolare di Arturo, che quando vede Nunziatella, per esempio, la riconosce nella sua bellezza, la vede di notte. Adesso magari non ho il tempo di leggervi, ma c'è una bellissima pagina di questo libro in cui lui finalmente ha il coraggio di guardarla, perché di giorno non l'avrebbe guardata, sarebbe stato quasi, come dire, soffocato dall'imbarazzo. Allora la guarda di notte e dice: guarda che meraviglia questa creatura che rivela la sua bellezza di notte, quando nessuno la guarda, quando non esiste il mondo, esiste soltanto quella bellezza incontaminata, pura, che non ha neanche, questa è un'altra cosa che è tipica della Morante, la spia della seduzione, del meccanismo della seduzione. Quella bellezza non è per il mondo, quella bellezza è per se stessa sola, incontaminata, pura, chiusa in se stessa. Ma questa cosa qua nella vita non è data, appena torna il giorno, appena si esce dall'isola, questa cosa viene messa letteralmente in crisi, in discussione. E forse ci sono due elementi che la mettono in discussione. Io sto tentando di, come dire, semplificare facendo vedere solo delle linee del percorso, no? Ma potrebbero essere articolate all'infinito. Due cose che assediano la bellezza. Una, la morte. L'altra, la storia. E dico la storia con la S maiuscola, come l'avrebbe detto lei, perché in quel poderoso romanzo che è la storia, lei fa un'opera, secondo me, straordinaria, dove cerca di fare il suo vero romanzo sul presente o sul presente appena passato, ma lo fa alla Elsa Morante, non lo fa secondo i parametri del neorealismo, non lo fa secondo i parametri della scrittura d'impegno, ed è questo che le viene rimproverato da un certo punto di vista dai suoi sodali. La polemica nel 74 è davvero, come dicevo prima, furibonda. Lei scrive un libro molto grosso che racconta sostanzialmente i primi anni 40. E li racconta da una prospettiva intima, familiare. Ancora una volta c'è una figura di donna, c'è un figlio nato da uno stupro e un figlio naturale. E il rapporto che c'è tra questi due fratelli e questa madre, Ida, questa madre stuprata da un soldato tedesco, ha a che fare questo rapporto, questa tensione con una Roma in assedio, sotto assedio letteralmente. Le pagine sul bombardamento di San Lorenzo restano comunque tra le pagine più forti e intense che siano state scritte su quel momento della storia della capitale, ma in generale sull'Italia degli anni 40. E il punto qual è? Che lei tenta di far vedere come questa piccola comunità è letteralmente scossa, come se fosse proprio presa dentro una bulla e smossa violentemente dalla tempesta della storia. Ma la storia è qualcosa di cui noi riconosciamo i tratti soltanto a posteriori, ancora una volta. Quando quel tempo è superato, lo vediamo da lontano e diciamo: ah, ecco, stavamo dentro quella storia. Ma mentre viviamo la nostra vita reale, ciò che conta non è tanto la marcia del soldato tedesco, è l'odore di broccolo, di cavolo cappuccio, è quello che tu vedi la mattina alzandoti, svegliandoti, quella striscia di luce che entra dalle finestre. E lei fa questo nel libro, ci racconta i piccoli passi, i piccoli gesti, i piccoli movimenti dello spirito e del corpo e mette in parallelo la linea della storia. Infatti, se vi ricordate, anche se non avete una memoria freschissima di lettura, ci sono intere pagine in cui sono semplicemente elencati gli eventi, nudamente, come una sorta di lancio d'agenzia della storia: questo accade, questo accade, questo accade, questo accade, separati da puntini di sospensione, come una cosa plumbea anche a livello quasi di font tipografico. Ma la storia è lì, o forse è laddove si toccano le due cose, la storia dei singoli e la S maiuscola di quel titolo. Ma comunque minaccia la bellezza e la vita. Comunque l'atto di resistenza di Ida e del suo microcosmo è un atto di resistenza disperato. In fondo, quello che ci ricordano quelle lunghe plumbe e pagine nere è che comunque l'umiliazione è ciò che comporta la storia e che non c'è forse riscatto se non c'è qualcuno che racconta quella storia. Allora, la temperatura, diciamo così, del dibattito era molto accalorata, siamo nel pieno degli anni 70. Voglio farvi notare, come penultimo elemento, che ancora una volta lei è fuori tempo. Non scrive questo romanzo negli anni 60, per dire, scrive questo romanzo nel cuore di quelli che noi chiamiamo anni di piombo, cioè lo scrive tra il 72 e il 77, quindi diciamo il 78 se vogliamo, comunque nella ulteriore tempesta politica che si è scatenata dopo quella dei tardi anni 60, no? E dove intorno, anche se non lo stesso anno, aveva libri che si chiamavano Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, aveva la letteratura operaista, la letteratura industriale, aveva Pasolini addosso, accanto, che è uno dei critici più acri e aspri del romanzo, perché come se dicesse: ma Elsa, questo adesso ve lo riassumo anche un po' brutalmente, dove sta la visione politica qui e dov'è la possibilità del riscatto politico di quel microcosmo? Lei non risponde, nel senso che non può rispondere, è come se le fosse messo in discussione lo statuto stesso del suo fare letteratura, cioè non c'è possibilità di riscatto, perché la verità è che comunque fuori del limbo non v'è Eliso, anche dentro la tempesta di quella precisa storia, di quel preciso calendario. E quello che lei può fare, scrivendo, come dice lei, per l'analfabeta a cui si rivolge, è raccontare questo ammutolimento, questo sgomento dei singoli di fronte alla catastrofe, dei singoli anche senza coscienza, senza consapevolezza, ma non nella dimensione estetica contemplativa di Pasolini, in un tentativo di aderire fino in fondo alle viscere di quei personaggi e di vedere il mondo all'altezza in cui lo vedono loro, cioè senza coscienza di classe, senza coscienza politica, ma non beandosene da fuori e dicendo: vedi l'incorruttibilità dei piccoli, dei poveri, degli ultimi, no, assorbendo fino in fondo quella umiliazione e vivendo e scrivendo dentro quell'umiliazione, quella bellezza minacciata. La storia in certi momenti si apre, il libro si apre, ed ha questo bagliore improvviso, proprio dove la bellezza sembra per un attimo tornare a lampeggiare. In questo senso, in questa profonda tensione, c'è il romanzo non politico di Elsa Morante, non può essere politico perché ancora una volta è fuori dalla storia convenzionale, è semplicemente quella storia lì, ma poteva essere un'altra, non c'è differenza, no? Se fosse stato scritto nell'Ottocento, se fosse stato scritto, se verrà scritto nel 2025, Ida e Useppe sono nel sempre della storia come Arturo era nel sempre dell'adolescenza. Lei ha una confidenza solo con qualcosa che sta sopra la transitorietà, che sta, diciamo così, nel disegno più complessivo addirittura dell'universale. Allora, 1974, scrive questo romanzo, soffre molto, anche se diventa un bestseller. Ricordo solo un dato che dal punto di vista della storia editoriale è fondamentale: lei chiede all'editore di pubblicarlo direttamente intascabile. E questo crea un effetto impressionante, perché è una novità che esce a un prezzo stracciato e arriva veramente a vendere cifre da bestseller contemporaneo. Ma ne è forse sofferente, delusa, e c'è un lungo silenzio, quasi 10 anni prima che arriva a quest'ultimo romanzo. Io ho perso di vista ovviamente il tempo, però vi assicuro che non la farò troppo lunga. E quindi ancora sì, appunto, un quarto d'ora, meno anche, comunque, questo romanzo che si chiama Araceli, sul quale voglio fermarmi perché forse è il modo per rivedere Elsa Morante partendo dalla fine, capire qualcosa di lei partendo dalla fine. È il romanzo meno letto, è un romanzo che non è stato molto forse capito, è spiazzante, è forse il suo romanzo più sgradevole. Mentre Menzogna e Sortileggio è un romanzo tutto sommato confortante, rassicurante, L'isola di Arturo è un romanzo poetico, quindi ha l'illuminazione e la folgorazione della poesia, la storia appunto ha questa sua necessità di racconto che comunque coinvolge, qui ci viene messo di fronte un personaggio che non ha niente di bello, è un personaggio solo sgradevole, fastidioso, irritante, mortifero nel senso di essere portatore di morte. Ed è un romanzo che può essere letto solo se si considera l'ultima fase della vita di Elsa Morante. Sono gli ultimi 3 anni della sua vita, perché il libro esce nell'82 e lei muore nell'85. Ed ha maturato una sorta di distanza dall'esistenza pratica, questa sorta di fastidio anche, no, per ciò che è la quotidianità, che la porta ancora una volta a scegliere un mondo diverso, un mondo parallelo. E inventa la figura di un uomo, ancora una volta è un uomo a parlare, che si chiama Manuele, e che cerca sua madre. La cerca così come in fondo Arturo cercava suo padre, così come Elisa cercava di capire qualcosa di sua madre, così come Giuseppe cerca ancora e sempre una madre che non è solo sua madre. E qui però questa madre è morta e quindi il punto di partenza e d'arrivo del romanzo è che è una ricerca fuori tempo massimo, cioè cercare qualcuno quando non è più presente la sua figura fisica. C'è una frase bellissima che io ricordo quasi a memoria, ma ve la dico come dire un po' parafrasata perché non sarò del tutto preciso, che dice: a volte prende a battere nei vivi una pulsione disperata che li spinge a cercare i loro morti non solo nel tempo ma nello spazio, cercando una qualche loro pista possibile. Allora questo è il senso del romanzo. C'è una persona che non c'è più, tua madre, e tu adesso ti metti a cercarla. E ti metti a cercarla non potendo cercarla nel tempo, nei luoghi, ovvero nello spazio. E questo io lo trovo straordinario, questo credo che sia il romanzo più novecentesco di Elsa Morante, il più forse straordinariamente contemporaneo, perché è il romanzo dell'esistente scomparso, il romanzo del perduto, categoria se volete almeno da un punto di vista umorale tipicamente novecentesca, ma traghettato verso un vero e proprio, diremmo oggi, romanzo on the road, perché Manuele traversa l'Andalusia cercando tracce di sua madre, ma sapendo di non trovarla. Questa secondo me è l'intuizione, non dico geniale, ma comunque folgorante del libro, perché è una ricerca che non ha comunque un approdo, non può trovare sua madre e nonostante questo la cerca. E si accorge effettivamente che ciò che sta cercando, queste sono più o meno come dire le premesse di una conclusione, sono le tracce della sua bellezza, sfiorita, inesistente, sparita. È qualcosa che lo guida a cercarla perché cerca ciò che non gli appartiene più e non gli è mai appartenuto. Non è mai stato bello e ce lo dice, ecco perché risulta anche sgradevole, amorfo, pallido, esangue. È un personaggio brutto. Lei che invece tratteggiava sempre, anche quando non raccontava la bellezza convenzionale, diciamo così, temperature fisiche, come dire, marcate, eroiche da un certo punto di vista, qui ci racconta proprio un personaggio proprio esile, brutto, brutto davvero, ma sta cercando qualcosa che appunto non gli appartiene e non gli può più appartenere. Sentite cosa dice a un certo punto il personaggio, rivolgendosi direttamente a sua madre che non può ascoltarlo. E adesso dove mi porti? Forse El Almendral non esiste. È uno dei raggiri che tu inventi per cacciarmi su piste false, dopo avermi già ingannato bambino. Ora ti sei dileguata come una ladra, mentre io mi ritrovo qua, solo e nudo, davanti a questo ropero de luz, espejo de cuerpo entero, il quale mi butta in faccia senza cerimonie la mia forma reale. E chi non si schiferebbe di questa scimmia, quando me ne schifo io medesimo? Ogni creatura sulla terra si offre, patetica, ingenua, si offre. Sono nato, eccomi qua, con questa faccia, questo corpo e questo odore. Vi piaccio, mi volete? Da Napoleone a Lenin, a Stalin, all'ultima battona, al bambino mongoloide, a Greta Garbo, a Picasso, al cane randagio. Questa, in realtà, è l'unica perpetua domanda di ogni vivente agli altri viventi. Vi paio bello? Io che a lei parevo il più bello. E ciascuno allora si dà a esibire le proprie bellezze, donde si spiegano le nostre vanità disperate. Le smanie pubblicitarie delle divette, le grinte dei generalissimi, i poteri, le finanze, i kamikaze, gli scalatori e i funamboli, ogni traguardo raggiunto, ogni primato. Per lei ero il primo di tutto. Orfani e mai svezzati, tutti i viventi si propongono come gente di marciapiede a un segno altrui d'amore. Una corona, o un titolo, o un applauso, o una maledizione, o un'elemosina, o una marchetta. Tu mi paghi e dunque accetti il mio corpo. Tu mi ammazzi e dunque ti danni per me. Sempre per la stessa domanda, o millanteria, o pretesa, ci si consegna alla strage e alla croce, e al sadismo, e all'algolagnia, e al saccheggio, e alle macerie. Nessuno può sfuggire alla condanna della nascita, che in un tempo solo ti strappa dall'utero e ti incolla la tetta. E chi, già ospitato in quel nido e nutrito da quel frutto gratuito, potrà adattarsi al territorio comune, dove gli si contende ogni cibo e ogni riparo. Avvezzo a una fusione incantevole, creduta eterna e certo d'un ringraziamento gaudioso per la propria ingenua offerta, il principiante impallidirà stupefatto all'incontro con l'estraneità e l'indifferenza terrestre e allora si abbrutirà o si farà servo. Anche le bestie randagie chiedono, più ancora del cibo, le carezze, viziati essi pure dalla madre che li leccava, cuccioli e di giorno e di notte e di sotto e di sopra per la sua tetta e la sua lingua. Non si richiedevano titoli, né servivano addobbi per piacere a lei. Vi vergognerete della vostra nudità. E qua è diventata improvvisamente una scrittrice estrema, estremista, ha cambiato colore pure la prosa, è diventata cupa, è diventata livida, perché ha toccato con mano, dentro la sua vita reale, la minaccia della vecchiaia, qualcosa che riconduce, diciamo così, a una verità ultima o addirittura alla prima verità, e cioè che questa bellezza non resta incontaminata, questa bellezza non si difende, non si salva fino in fondo. Forse la salva la scrittura, forse la salva solo un sentimento dell'assoluto, che comunque non coincide mai, seppure è al riparo della nostra testa, con la nostra dimensione fisica. Perché questo corpo s'abbrutisce, questo corpo di Arturo è lasciato da Elsa Morante nella sua assolutezza, nella luce stellare della sua adolescenza, ma appena oltre c'è la catastrofe, appena oltre c'è comunque una condanna. E così il corpo, i corpi minacciati, pressati dalla storia, dimostrano che questa bellezza non può restare non umiliata. Viceversa, qui la bellezza è già umiliata in partenza, in arrivo, e allora la cerca disperatamente, anche se quel corpo è una carcassa, è qualcosa di viscido, di schifoso per lui stesso. Forse la trova, forse da qualche parte la trova veramente. In ogni caso, dice, e qua concludo, il compito dei poeti, dice Elsa Morante, è rivelare questa verità della bellezza. Cioè non c'è altro compito che abbiano se non quello di rinnovare continuamente il mondo agli occhi degli uomini, di impedire che l'abitudine li renda distratti e ciechi davanti alle cose, di rispiegare loro le cose con sempre nuove immagini. Questo è il compito ai poeti, quel sabato in cui egli, Dio, finita la creazione, si riposò. Io ho creato il mondo, disse. Voi dovete far sì che sia giovane e nuovo per gli uomini in eterno. Di qui l'immortale necessità della poesia. Senza poesia l'uomo muore di inedia. Quello che cerca Manuele è la verità di una bellezza assoluta, che solo se qualcuno la ferma dentro le parole resiste alla minaccia e all'assedio del tempo.
Grazie Paolo, e adesso intanto cerchiamo di capire se ci sono delle domande anche da parte. Volevo chiedere ai ragazzi presenti se hanno letto qualcosa di Elsa Morante. Sì, vedo dei sì. Che quale libro avete letto? L'Isola di Arturo. E l'altra scuola?
C'è l'Andaluso qualcosa forse.
Va bene. E, no, se ci sono delle domande, naturalmente siamo qui per questo.
Anche sì, curiosità sia degli adulti che dei ragazzi.
Sì, naturalmente.
Faccio solo una piccola postilla di 30 secondi, tanto per essere, come dire, proprio fino in fondo grato all'occasione del VSE, no? Perché un'altra delle lettere che non ho avuto il tempo di leggere, ce ne sono diverse appunto a Cecchi, un'altra a Pancrazzi, che poi è la prima che lei scrive, questo non ve l'ho ricordato, ma quando vi ricordate quando ho detto no, gli riscrive dopo un sacco di tempo, l'ho trovato ovviamente la prima lettera che lei scrive a lui, ed è una ragazza. E si rivolge anche un po' ingenuamente, gli manda un racconto dello scialle andaluso, che sarebbe poi entrato nello scialle andaluso, l'uomo dagli occhiali, che particolarmente la prego di leggere, dice. E poi scrive sul finale della lettera: vorrei chiederle di leggerle tutte le storie, ma non ho il coraggio. Comunque eccole qua, le sarei grata di una sua risposta. Sentite come formula la domanda, sembra ingenua, ma in fondo è Elsa Morante fino in fondo, no? Crede che potrò arrivare alla bellezza? Che la via sia giusta, grazie sua Elsa Morante. Crede che potrò arrivare alla bellezza, incredibile, no? Perché sì, sembra veramente una ragazza un po' ingenua che si rivolge così, ma non cambia tanto l'atteggiamento perché, come poi dicevo anche alle persone che lavorano lì, mi aveva colpito, con te insomma, mi aveva colpito il fatto che a un certo punto lei in una lettera a Cecchi dice che per lei verità, bellezza e stile sono la stessa cosa. Sembra fumoso, se volete, però c'è proprio per lei questo senso di assoluto, questo sentimento dell'assoluto, dice proprio così, qualcosa del genere, dice perché la verità e lo stile sono la stessa cosa. Allora, lo stile è un modo per arrivare alla verità. La verità è quella che abbiamo detto, anche inquietante, angosciante, ma dietro la verità c'è comunque, o dentro la verità c'è questa via che è un accesso alla bellezza, cioè voglio dire, è lo scandalo in fondo della bellezza, no? Dentro quest'opera. È una bellezza che comunque è sempre minacciata. Però il fatto che una ragazza scrive a un grande critico che non conosce, illustrissimo Pancrazi, proprio si rivolge, no? Mi perdonerà se le rubo del tempo, quello che abbiamo fatto tutti, quelli che di noi hanno scritto, no? Cercare qualcuno a cui far leggere le proprie cose, non ho il coraggio, eccetera. Però la domanda non l'avrei, ecco, io cioè, quasi provo un sentimento di imbarazzo per lei, no? Crede che potrò arrivare alla bellezza, ma lei riusciva a pronunciare frasi così solenni senza essere mai, come vi posso dire, greve o appunto immodesta da un certo punto, perché era talmente fuori dai canoni d'umiltà il suo modo di essere. Appunto, io non sono entrato nell'aneddotica, no? Qua c'è un piccolo libro che è uscito da Sellerio che si chiama Festa per Elsa, che è uscito nell'occasione del centenario, sono molti testi dentro, Carlo Cecchi, Adriano Sofri, Giorgio Agamben, appunto Natalia Ginzburg e altri, Patrizia Cavalli, Goffredo Fofi, che raccontano Elsa Morante da vicino, ed era una donna di fascino proprio veramente assurdo, pare, no? Che fosse magnetica, ipnotica, molti la riconducono, diciamo, nell'espressione almeno degli occhi, per intenderci a sua nipote Laura, che almeno abbiamo davanti agli occhi, anche i ragazzi forse conoscono Laura Morante, l'hanno almeno vista qualche volta, insomma questi occhi così penetranti, molto intensi, però soprattutto quello che colpiva da quello che si trova nelle testimonianze era questa imperiosità anche del carattere, no? Che creava in fondo anche una piccola corte intorno a lei, di cui lei era al centro e quindi anche un po' la vessatrice in fondo, no? Allora è molto divertente e nello stesso tempo spiazzante addentrarsi nella sua aneddotica, nell'aneddotica che la riguarda. Anche un rapporto che non abbiamo citato, fondamentale, ma lo davo un po' per assunto, quello con Alberto Moravia, che è stato per lungo tempo accanto a lei, è un rapporto turbolento, ovviamente, non poteva che essere turbolento. Le lettere pubblicate nel volume L'Amata ci danno la misura di quanto lo fosse. C'è questo titolo bellissimo che la Bompiani ha trovato, che è una lettera che Moravia scrive a Elsa e dice: quando verrai sarò quasi felice. Questo quasi, no? Uno potrebbe girarci intorno tre ore, sarò quasi felice. Ma il fatto che racconta Moravia e che racconta anche a Elsa, che poi rompe l'equilibrio matrimoniale, che si erano sposati, è proprio che stare accanto a Elsa Morante, soprattutto nei periodi in cui scriveva, mentre Moravia era una specie di impiegato della macchina da scrivere, senza nessuna posa, ecco, questo bisogna riconoscergli, in un momento in cui Moravia è letteralmente uscito, se parlavo del canone che svantaggia le donne, nel caso di Moravia stiamo parlando proprio di un oblio ormai manifesto, cioè non c'è più nessun critico italiano, forse un po' Massimo Nofri, ma veramente stiamo parlando di una minoranza, perché non c'è più Luigi Baldacci, per esempio, che spiegava molto bene Moravia, ma Moravia, no, se, va sicuro, se voi dite il nome Moravia in un'università, vi sbattono le porte in faccia, è proprio, è stato espulso letteralmente, non si possono chiedere tesi su Moravia, Raffaele Manica, ecco, adesso mi vengono due nomi, giusto, che hanno difeso un po' Moravia negli ultimi anni, ma Moravia, che aveva avuto un successo enorme, anche superiore a quello della Morante in quanto a popolarità, è stato oggi dimenticato e anche un po' brutalmente. Il punto era che lui non aveva nessuna posa, aveva semmai, come dire, una fisionomia riconoscibile, perché era anche molto televisivo, molto presente, ma si metteva davanti alla macchina a scrivere tutte le mattine, finiva a mezzogiorno, andava al teatro, andava al cinema, vita impiegatizia, mentre lei, quando scriveva, era letteralmente febbricitante. Quello che racconta anche in alcune di queste lettere, ma molte nell'Amata, è che quando entrava dentro il cantiere d'un romanzo, oltretutto spesso facendo uso anche di psicofarmaci, entrava in una dimensione di trance vera e propria, cioè di ipnosi, e questi sbalzi d'umore violenti poi avevano un contraccolpo forte nella vita delle persone che stavano accanto a lei. Però a me, che non piace fare, diciamo, proprio pettegolezzo sugli scrittori, devo comunque riconoscere che il suo modo di vivere la scrittura era così totalizzante, così assoluto, che anche in questo non c'è nessun laicismo novecentesco, cioè lei era veramente convinta, romanticamente convinta, che esistesse l'ispirazione a cui il poeta si lascia andare, si abbandona, il cui il poeta comunque cede, mentre più laicamente tutti i suoi coetanei, cioè quelli nati tra gli anni 10 e gli anni 20, non avrebbero mai parlato in quei termini della scrittura. C'era un disincanto post-ottocentesco che impediva di parlare di ispirazione con la I maiuscola. In questo senso lei è un frutto raro. E poi finisco veramente, dico, sfido, anche se la stanno studiando molto bene anche giovani attrezzate studiose, è difficilissimo capire cosa leggeva Elsa Morante, non si capisce, cioè il punto è che se voi provate a bucare questo muro d'ombra, trovate delle passioni anche molto eccentriche, idiosincrasiche. Rimbaud lo rinomina ogni volta che può, è il suo poeta, il poeta della sua vita. Mozart, lei lo considera il principio della sua ispirazione. Quindi, per dire, lo posso capire, però guardate, è l'artista fanciullo, il musicista di genio, no? I gatti, l'altra ossessione di Elsa Morante, cioè tutte cose che comunque non c'entrano direttamente.
Simone Weil,
appunto, anche là l'aspetto della mistica, della rivelazione. Però capire chi leggeva tra i suoi contemporanei, che cosa aveva assorbito la tradizione precedente, lei è una maga, in qualche modo confonde, agita, diciamo così, anche la sua stessa officina, il suo stesso cantiere coperto da una sorta di cortina fumogena in cui è difficile vedere qualcosa di chiaro.
Ciao.
È bellissima la tua domanda, diciamo che non merita una risposta, non perché, proprio perché è troppo bella e articolata la domanda, cioè è molto difficile risponderti. Non lo so, nel senso che so soltanto che leggere Araceli, per questo ho insistito parecchio su questo perché è veramente il meno conosciuto dei romanzi, leggere Araceli dà comunque la misura di una sconfitta. Di una sconfitta personale prima di tutto, ed era stato letto come un libro forse troppo cupo, ecco perché magari un po' respingente, siamo nell'82, lei era ormai fuori dai giochi letterari, aveva vissuto una sua fase anche di difficoltà fisica molto accentuata, è stata a lungo tempo ricoverata, appunto ha tentato il suicidio, anche qua, senza entrare nel pettegolezzo, non viveva bene, non era più Elsa, da chi ce la racconta, era anche la sua testa nell'ultimissimo periodo ormai era un po' svanita. E questo libro viene fuori come proprio l'essenza, diciamo, di un discorso su come sia inaccettabile la vecchiaia e la morte. Però, vedi, anche nei fatti, c'è subito dopo il silenzio, cioè questo libro finisce con la parola morte, giusto 5 righe, perché è veramente molto bello anche il finale. E se al salutarmi sulla soglia, invece di porgermi con la sua mano schifosa, fredda e sudata, con quella stessa mano lui mi avesse carezzato la testa, io forse gli avrei urlato, ti amo. E così mi si spiega dunque il piccolo emblema muto, questa spiegazione inaudita arriva in vero con troppo ritardo, né io mi arrischierei a proporla se non fosse per un indizio che quasi me la conferma, benché minimo e anch'esso tardivo. Sopravvenne di fatto nell'autunno 46, più di un anno dopo lo scoppio di quel pianto, e fu la notizia in attesa che il comandante era morto. Non piansi affatto la notizia, nemmeno una lacrima, però sull'istante fui morso da quella stessa identica sensazione già provata sulla via traversa di San Lorenzo, come di un pungiglione di vespa grossissima che dal collo mi penetrasse fino in fondo alla gola. E qua è il finale. Io non intesi allora il richiamo del doppio segnale, mentre oggi mi chiedo se quella nuova, piccola belva sanguinaria, perfetta gemella dell'altra, non fosse per caso una sua messaggera postuma, inviata a suggerirmi col suo pungiglione il motivo innominato di quel mio pianto. Questa non fu, come l'altra, foriera di pianto, ma certi individui sono più inclini a piangere d'amore che di morte. Vedi, questa specie di pianto, no? Pianto tardivo, perché c'è una rivelazione che riguarda la storia sua, no? Arriva fuori tempo massimo e finisce con questo rapporto piangere d'amore che di morte, ma la parola ultima è morte. E la sua ossessione dominante in questo libro, fatto appunto di assonanze che rimandano a Saba, ecco, quelle che lei almeno ci mette davanti sono Freud, Simone Weil, Saba e Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola come libro documentario. Però vedete, cioè anche le sue bibliografie sono minime, minime. I quaderni di Simone Weil, dice un'altissima meditazione di purezza evangelica sul divino e l'umano. Comunque la sconfitta proprio materiale è dentro un libro che finisce con questa parola, che comunque è un cedimento, una resa letteralmente. Non so se sia inattuale, sa, la Jules Sénard. Intanto gode di una fama postuma ancora molto radicata e anche un'esperienza di lettura, benché sia limitata soprattutto alle memorie di Adriano, cioè è quel tipo di scrittrice almeno a queste latitudini, che molti riferiscono a un solo libro, quando magari cose anche più interessanti di Memorie di Adriano sono state scritte. Io questo non l'ho letto, per esempio, che lei mi fa riferimento, ma l'opera al nero, oppure ci sono delle cose di Yourcenar che effettivamente possono essere anche più turbolente della perfezione, non dico algida, ma comunque insomma fredda, delle Memorie d'Adriano. Fredda non intendo dire che poi non comunichi dei sentimenti, è anche un libro molto amato, però dentro c'è l'indizio, in tutto quello che la Yourcenar fa, di un rapporto diretto col presente. Cioè, perché Memorie di Adriano, per dire, è un libro che affascina così tanto, che ha avuto migliaia di riduzioni teatrali, Albertazzi l'ha portato in giro finché ha avuto forza e voce? Perché ci dice qualcosa di noi, cioè è una dimensione del classico che parla però costantemente con un grado d'allusività all'oggi, no? Credo che invece, quindi non so come dire, provo a dirglielo così, ma non sono sicuro di essere, come dire, sufficientemente competente per poterle rispondere nettamente, però credo che sia l'inattualità del tema, del contenuto, ma un'attualità sostanziale del, tra virgolette, messaggio. A me non piace proprio la parola messaggio nei libri, però senti la consapevolezza estrema di Yourcenar nel momento in cui sceglie quei personaggi, a chi sto parlando, da una dimensione classica all'oggi, all'oggi degli esseri umani che leggono. La Morante non era inattuale in questi termini, perché non è che va a pescare, non è che fa un romanzo mai di ricostruzione storica. Anche la storia è comunque l'altro ieri per lei, è qualcosa che ha sperimentato direttamente, non avrebbe mai probabilmente fatto un libro storico in senso tradizionale, quindi un libro inattuale volontariamente, cioè contenutisticamente. È inattuale la sua figura, la sua posizione, in questo senso dico inattuale, perché non ha voglia né vocazione di alludere a qualcosa che non sia il sovratempo delle sue vicende, delle sue storie. Cioè, voglio dire, se questa cosa è attuale, non è certo perché lei la sta condizionando in quei termini, è attuale perché sta in un sempre. E non invece, come nel caso di Memorie d'Adriano, un messaggio che io cavo dalla classicità e che rende illuminante l'oggi. Sembra un po' involuto, ma spero che sia chiaro quello che voglio dire. È l'inattualità della figura di scrittrice, non l'inattualità, diciamo così, dei suoi contenuti. La Yourcenar, anche dalle interviste, è molto più esposta, molto più consapevole, sa perfettamente qual è il prossimo passo da un certo punto di vista, cioè ha un orizzonte di iperconsapevolezza di scrittrice pubblica anche. La Morante sembra una specie di animale selvatico da un certo punto di vista, cioè una che non accetta nessuna categoria. Infatti, quando tu vedi le lettere dei primi anni, queste che stanno per esempio al VSE, senti ancora che c'è un minimo di atteggiamento complice nei confronti dei critici. Poi saranno solo burrasche, cioè ne salva un paio di interlocutori, per gli altri a parole di fuoco, per i suoi contemporanei, per quelli che non la capiscono e anche per gli amici stretti, che poi si allontanano da lei perché lei pretendeva una sorta di amore e devozione assoluti, totali, senza obiezioni.
Sì, volevo solo ricordare che appunto Cesare Garboli, che è uno dei più interessanti, potenti lettori della Morante, sulla storia dice questa cosa, no? Cioè che c'è questo cosa succede con la storia, perché è successo un vero casino, no? Cioè tutti si sono schierati contro. Lei anche in quella cosa che dicevi tu prima, questa cosa di fare subito la versione economica, è come se argentasse un ponte verso il lettore scavalcando i critici. Questo lo dice molto chiaramente Garboli, e sicuramente è un segno molto forte di una personalità eccentrica e vera come era Elsa Morante, ma è anche una cosa che accade in un decennio, cioè gli anni 70, totalmente dominato da una parte, diciamo, dai Naudi, no? Con una sua idea di letteratura che non era sicuramente, nonostante l'avesse pubblicata, non era sicuramente consona, cioè vicina a quella di Elsa Morante, perché era troppo strabordante, no? E dall'altra parte il gruppo 63, le avanguardie, che in quel periodo erano, come dire, dominanti anche nell'insegnamento universitario, quindi quindi il suo gesto, e questo, vabbè, lo dice molto bene Garboli, è stato veramente un gesto molto importante, perché ha stabilito tra l'autore e il lettore un nesso diretto, diciamo, senza filtri, che contraddice tutta questa posizione invece delle prime lettere che tu dicevi, dove lei appunto scriveva ai critici con una come dire, sì, no, una
apertura al dialogo, diciamo, con loro.
Sì, anche una specie, cioè, un credito molto forte, insomma, nei loro confronti.
Comunque, ci sono due aggettivi che usa Calvino per la Morante, che vi danno proprio qua anche la misura del discorso, no? Dice di lei smisurata e fanatica. Sembrano anche un po' acidi da un certo punto di vista, invece c'è la grande, poi grande stima, però smisurata, cioè fuori dalla misura, fuori dal canone, e fanatica ad un fanatismo che è quello che abbiamo provato a raccontare. Lei stessa scrive di sé, scrivo da una distanza che pareggia i vivi e i morti. Ecco, questa forse è una frase che, tornando a quello che mi chiedeva anche il signore sulla Yourcenar, ridice qualcosa, no? Cioè scrivere o presumere di scrivere da questa distanza che pareggia i vivi e i morti significa proprio scrivere inattualmente, cioè fuori da una dimensione dell'attuale o da un rimando all'attuale. Se questo rimando c'è, è involontario, non so come dire. Ultimissima cosa, una lettera che lei che scrive a se stessa, addirittura, per dirvi pure un po' l'egotismo, no? Cara Elsa, siamo intesi. Copiare il libro e poi basta, morire. Quel che ti resterebbe da fare dopo non sarebbe che mortificazione e scherno. Allora promesso, eh? Affettuosamente Elsa. No? Allora lei si scrive da sola dicendoti dicendosi l'ultima cosa che voglio fare è scrivere il libro, poi morire. Non lo farà, questo libro è menzogna e sortilegio, però è sempre, vive ogni romanzo così, con questo senso estremista, definitivo. Comunque, sentiamo invece la domanda.
Sì. Signora, vuole...
Cioè, per quanto riguarda Yourcenar, almeno questo è il mio parere,
può venire,
bisogna parlare qua.
Che è lì, ecco.
La differenza è notevole, perché le memorie di Adriano sono frutto di una ricerca storica e l'intento era quello di fare un romanzo storico, quasi 30 anni di ricerca, no? Quindi di strutturazione delle conoscenze e tutto quanto. Per quanto riguarda invece, appunto, io la ringrazio, perché siccome Elsa Morante è la mia autrice preferita e questo volerla mettere, mi è sembrato, nel pantheon della letteratura, io sono perfettamente d'accordo con lei. Infatti mi trova perfettamente d'accordo con il suo incipit, cioè nel ricalcare questa, cioè nel denunciare questa vena misogina che attraversa tutta la nostra letteratura e che ha dei natali illustri, perché ricordiamo Dante, che infatti scrive De vulgari eloquentia per i dotti, e il convivio, che è lo stesso argomento, perché così avrebbero potuto capirlo anche le donnette. Quindi voglio dire, è veramente... in Elsa Morante mi sembra lei abbia messo bene in evidenza che non aveva influenze, non aveva riferimenti letterari, l'unico suo riferimento era il talento ed era l'ispirazione, cioè lei era fedele all'ispirazione ed era consapevole di questo, ed è l'ispirazione che fa un poeta o fa uno scrittore. Uno diventa, cioè, davanti a una siepe, no? Immagina l'infinito, ed Elsa Morante appunto si sente investita, perché effettivamente la sua è una prosa così densa, cioè un'idea ne genera un'altra, e questo soltanto grandi scrittori lo sanno fare.
Grazie.
Sì, signore.
Naturalmente, data la mia età, gli scrittori del Novecento riletti sono tantissimi, e sono scrittori che negli anni mi è capitato di frequentare. Con Elsa Morante mi succede una cosa stranissima, non c'è praticamente quasi nessun libro, escludendo le cose che sono state pubblicate ma fuori dai romanzi, che io mi senta di rileggere, perché l'idea di provare a rileggere la storia, piuttosto che Menzogna Sortilegio, che ho letto dopo la storia, piuttosto che Araceli, la stessa Isola di Arturo, mi mette un po' di paura, cioè mi dà l'impressione che non ritroverò mai, comunque, più assolutamente l'emozione che mi hanno dato le prime letture. Cito per tutte la storia, che io ho consigliato peraltro a tantissimi giovani di leggere. Nel 74, quando è uscita, a Milano fu curiosamente proposta durante il primo e ultimo festival del movimento studentesco, e al banchetto ne furono vendute centinaia di copie, e la prima reazione che ci fu su questo romanzo che fu una reazione abbastanza immediata, ma ricordo anche alcuni critici importanti, fu una reazione piuttosto entusiastica, dopo cominciarono le critiche feroci. Però, ripeto, ecco, è l'unica forse scrittrice del Novecento fondamentale, importante, sulla quale mi viene non il dubbio di rileggerla, perché credo che sarebbe importante, però la paura di riaffrontarla. Non so se mi vuoi rispondere.
Comunque impone, è di quegli scrittori che impongono ogni volta una specie di tour de force psicologico, emotivo, non è... E anche, vedete, anche la pagina che ho letto prima di Araceli, cioè qualcosa che comunque ti strattona, cioè pretende dal lettore una sorta di reazione che sia tutto tranne che l'indifferenza o la lucidità. Credo che quindi anche nel ricordo, io stesso la storia non è che l'ho riletto di recente, no? Hai come l'impressione di doverci mettere un tale fiato, una tale... non fatica, è diverso, proprio uno stato d'animo di disagio comunque, perché pretende, non so come dire, quel tipo di scrittore che non ti lascia... un attimo lì, tranquillo ad ascoltare la storia, no? La storia che racconta. Sì, credo che sia una sensazione vera, in qualche modo questo suo troneggiare, ecco, forse potrebbe essere questa una specifica da fare sempre sul discorso delle scrittrici. Lei è riuscita a guadagnarsi un credito anche per la sua irruenza, non che non avesse centralità nel dibattito pubblico, nel dibattito letterario. Era rigorosa e pretenziosa da un certo punto di vista, no? E probabilmente ha fatto, lo dico con molte cautele, però ha fatto perfino ombra ad altre scrittrici che appunto, magari anche nel ricordo di lettura, non danno quell'impressione di dover sottoporsi a quel tour de force. Cioè, forse, la Ginsburg, che io amo tantissimo e l'ha fatta qui Chiara Valerio, se non sbaglio. Ecco, la Ginsburg, io amo moltissimo Natalia Ginsburg. Però il tono della Ginsburg è un tono appunto familiare, domestico, lei stessa dice che parla a bassa voce in fondo, no? E in questo c'è tutta lei. Io trovo bellissima una cosa che scrive la Ginsburg in un testo che si chiama Il mio mestiere, in cui dice: io so di essere una piccolissima scrittrice, lei esagera anche, no? Dice: però so anche che nessuno ha una voce come la mia, e io credo che sia vero. Elsa Morante non avrebbe mai detto: io sono una piccolissima scrittrice, e avrebbe detto: sono l'ultimo, il primo e l'ultimo scrittore del mondo. Ma capite, a noi fa sorridere, ma lei lo pensava veramente. Quando dice, lo dice, scrivo l'ultimo romanzo possibile, lei in quel momento sta scrivendo l'ultimo romanzo possibile per lei e per il mondo. Scrivere e poi morire, questo è. E quindi è chiaro che anche, diciamo, proprio il tono della sua voce, il modo come l'ha imposta, mozartiano, troneggiante, imperioso, un po' fa ombra a tutte le altre scrittrici che sembrano più domestiche, più familiari, appunto più riconducibile ad ascendenze anche di racconto borghese, l'Alla Romano, la Banti o la ricostruzione storica. Ecco, una parentela più interessante poteva essere Banti-Jursenar, Banti-Bellonci-Jursenar, dove appunto la ricostruzione storica serve per dire qualcosa nell'oggi, ma si fa questo armamentario del romanzo storico per poi far sentire una verità, rinascimento privato, che ne so, le donne muoiono, Lavinia fuggita, tutti i libri che hanno una grandissima documentazione storica, ma dentro una spia che rimanda a qualcosa di contemporaneo. Lei no, lei appunto non avrebbe mai fatto 15 anni di ricostruzione storica, se stava 2 anni sul romanzo ci stava soltanto con quello che le veniva da dentro. Questo è la potenza, e forse mette in una forma di un po' di piccola o grande soggezione, che veniva ricordata nell'intervento anche giustamente, perché sì, ti dà sempre l'impressione che devi fare un confronto in cui comunque tu sei quello che c'ha meno forze. Questo, ecco, potremmo dire così, adesso l'intervento mi ha fatto venire questa immagine, cioè pure io penso, dico adesso dovrei rileggere la storia. Che fatica, ma che fatica stare sempre con quella temperatura, no? E quindi sei comunque tu che sei quello che poi viene sconfitto. Una mano? Prego. Beh, appunto, come veniva anche ricordato un attimo fa, sì, all'inizio sembrava un frutto raro, quindi tutto sommato sulle prime non si era scatenata proprio la tempesta. E poi pian piano cominciano a uscire degli interventi sui giornali, interviene anche Pasolini un po' tardivamente rispetto agli altri e dice in sostanza che è un romanzo, ecco, adesso io riassumo un po' brutalmente, che non ha, come dire, una visione politica, cioè dentro quel romanzo non c'è una visione politica, c'è qualcosa che a Pasolini, nello specifico, ma anche a molti critici di sinistra ortodossa, sembrava arcaicamente prepolitico, cioè non c'era una visione definita di una possibilità di riscatto di quegli umili che lei racconta. Sembrano tutti appunto vessati, umiliati da una storia che non lascia respiro sostanzialmente, no? Allora questo, come ricordava Alba, in un tempo come quello degli anni 70, in cui la letteratura doveva necessariamente confrontarsi con il movimento, i movimenti politici, avere una posizione anche eccentrica, anche laterale, obliqua come quella di Pasolini, che non era certo organico a niente, no? Però era al centro del dibattito pubblico, quella di Elsa Morante sembrava una dimensione appunto preistorica. È buffo dirlo per la storia, ma questa è la sostanza delle critiche che le vengono rivolte. Cioè il suo elemento naif, che comunque c'è, anche se naif sembra riduttivo, però in quel senso che lei diceva, cioè una che si affida al suo talento, al talento della visionaria, non si sentiva in quel romanzo la maturazione di una coscienza politica, e questo le veniva comunque contestato dai pionieri della soprattutto neoavanguardia. Vorrei ricordarvi, anche se non è carino nei confronti della persona che nomino, che Alfredo Giuliani, che era un critico fondamentale del gruppo, intorno al gruppo 63, che avevano attaccato moltissimo Moravia, anche la Morante, comunque ignoravano le donne perché lì la misoginia era proprio manifesta, per dirvi, non so se vi ricordate quella vulgata di Bassani e Cassola che il gruppo 63 detestava, e li chiamavano l'Eliala della letteratura italiana, e era spregiativo sommamente, perché poverina l'Eliala, ma loro usavano l'Eliala come proprio la feccia della letteratura ai loro occhi, in realtà è degna di rispetto, insomma non è che sia una scrittrice, è una scrittrice di intrattenimento, ma insomma anche onesta nel suo modo di pensare la scrittura. Quindi loro, Bassani e Cassola, l'Eliala, Elsa Morante, niente, Moravia scrive libri fuori dal tempo, insomma avevano attaccato moltissimo tutta una generazione di scrittori precedente alla loro. Quando muore la Morante nell'85, Repubblica chiede ad Alfredo Giuliani di scrivere il necrologio, ed è un necrologio che a leggerlo oggi fa impressione perché è riduttivo in un modo esagerato. Cioè è curioso, ma nell'85 Elsa Morante stava lì, non è, e lui invece si sente un po' l'imbarazzo, il disagio di averla contestata negli anni appunto della storia prima, e dice ma sì vabbè in fondo però una scrittrice, cioè il suo parla molto dell'isolamento. Ma la sostanza è che quell'isolamento era proprio la sua stessa natura, e loro invece lo considerano, come dire, una specie di fenomeno nato un po' ai margini del discorso letterario dominante. E invece era la sua caratteristica, era la sua forza. Però il fatto che nell'85 comunque su un grande quotidiano il pezzo di saluto a questa scrittrice fosse un pezzo un po' perplesso, diciamo così, sul bilancio complessivo della Morante, la dice lunga di quanto fosse poco digeribile in certi contesti di critica letteraria. Oggi, ripeto, soprattutto il lavoro delle donne, è uscito nel centenario un volume collettaneo che si chiama Morante la luminosa, quindi molte critici di nuove generazioni, critiche di nuove generazioni stanno lavorando tantissimo. Ferroni per esempio è uno che nel suo manuale di letteratura nelle ultime edizioni dedica un capitolo intero alla Morante, quindi pian piano stiamo arrivando. Però quando poi senti discorsi un po' più generali, sì c'è, ma non sta a livello di Gadda, di Calvino, di Pasolini, no? C'è sempre questa sensazione che sia almeno nella convenzione critica un gradino sotto, e invece secondo me, in quanto a novità, in quanto appunto a in attualità, in senso, come dire, positivo, come ho cercato di descriverla, lei è proprio veramente una presenza che, sì, che solo la letteratura italiana ha dato, diciamo, da questo punto di vista, e glielo riconoscono anche fuori, perché comunque è un'autrice tra le poche, molto tradotta, molto studiata anche fuori dall'Italia.
Forse dialoga più con le grandi scrittrici di altri continenti che con quelle, che con la letteratura italiana. Sì. Tra l'altro non abbiamo nominato mai un libro molto bello e molto importante che è Il mondo salvato dai ragazzini.
Ecco, appunto, infatti, è vero.
Che sì, sì. Dove tra l'altro c'è un albero genealogico che lei, cioè è un libro di poesie che però intanto che ha questa potenza così passionale proprio, no? Fa molto bene per i poeti italiani leggere quel libro perché ti dà una dimensione di respiro che la poesia italiana non ha perché è molto, molto chiusa anche metricamente, e ci sono anche delle poesie che sono dei disegni, cioè delle croci, c'è una croce genealogica dove lei mette, tra l'altro lei, ora non mi viene il nome, mette un filosofo come, cioè uno è Simone Weil e l'altro non ricordo adesso qual era, Rimbaud, e c'è questa croce dei suoi scrittori del cuore, diciamo così, e anche questa cosa dello scrittore del cuore che lei diceva senza troppi problemi, no? Perché le cose che sono state dette oggi, cioè la bellezza, la gioia, sono parole che in quegli anni erano assolutamente vietate. Cioè la parola compassione, cioè io mi ricordo le cose scritte sul personaggio della storia, il bambino, Giuseppe, cioè era come se lei avesse avuto un cedimento nella sua capacità di controllo sulla costruzione di un carattere, diciamo, di un personaggio, no? E questo oggi ci sembra, devo dire, molto ridicolo.
Sì, le veniva rimproverata proprio l'enfasi, la retorica, sì. Le maiuscole, appunto, qualcosa che fosse agli occhi di quel tipo di critica troppo viscerale per essere, appunto, lucido e controllato.
Ma invece penso che lei ci fosse una consapevolezza e una provocazione nel fare questo. Cioè era evidente, diciamo, che ci fosse una provocazione nei confronti di proprio del suo tempo.
Ancora una domanda? Prego. Qual è l'idea di bellezza di Elsa Morante e come si modifica? Beh, questo è difficile dire se c'è un'evoluzione dell'idea di bellezza. Quella bellezza a cui allude in quella lettera a Pancrazia è la bellezza che si raggiunge letterariamente, quindi questa è la vocazione poetica, insomma una bellezza della scrittura, ovviamente. La bellezza è qualcosa di, non, secondo me potremmo dire così, per lei di non toccato, di intatto in fondo, no? E quindi non minato da tutte quegli assedi, quelle minacce di cui parlavo, qualcosa che come la bellezza notturna di Nunziatella è al riparo, no? È un assoluto, quindi. Allora, bellezza come verità e come assoluto, come dicevo prima, che cala lei in uno stile, ma che se fosse fuori dalla scrittura sarebbe qualcosa che si rivela, soprattutto nella pienezza del corpo giovane, in qualcosa che si offre senza sedurre. Perché quando tu contempli, per esempio, una ragazzina che sta diventando donna, un adolescente, e quella è una bellezza non seduttiva, non necessariamente consapevole di sé. È una bellezza incosciente, dunque abbagliante, no? Allora c'è un momento in cui questa cosa, come dicevo, viene fuori quando Arturo finalmente confessa a se stesso di essersi un po' invaghito di Nunziatina, no? O di Nunziatella, che dir si voglia, che cambia Nunz, spesso viene chiamata semplicemente Nunz, puntato. La guarda e dice questo. E non viveva più. Questo è fondamentale per capire l'idea di bellezza, con la mente, perché ti pensa che la mente è quella che poi determina il meccanismo seduttivo, quindi in qualche modo tradisce e falsa la bellezza, perché la usa, le dà una funzione, mentre la bellezza è qualcosa che non ha funzione. Io guardo questa sala e dico è bella, ma non è per me bella, è bella in assoluto, non so come dire, non è piegata a me, mentre la bellezza che diventa seduttiva chiede una risposta, ecco perché lui la guarda solo... La riconosce nel notturno, no? La riconosce quando lei dorme e dice appunto, e non viveva più con la mente ma solo coi respiri. Sentite le similitudini che sembrano semplici da essere stucchevoli se uno le guarda in un modo un po' condizionato dal pregiudizio, no? Adesso non mi fermo più, vi leggo tanto le cinque righe, se no non la finiamo mai. Non viveva più con la mente ma solo coi respiri, come i fiori. Io riconobbi sul suo volto quell'aria favolosa che essa aveva il giorno del suo arrivo e che il giorno dopo era già guastata. Le strisce delicate delle sue orbite, che un giorno solo era bastato a sciupare, stavano nascoste sotto i lunghi cigli pietosi. Il ciuffo dei suoi riccioli sul guanciale sembrava proprio la corolla spampanata d'un grande fiore nero. Essa mi apparve più graziosa che da sveglia. Forse la famosa bellezza delle donne, di cui parlavano i romanzi e le poesie, si svelava appunto nel sonno, durante la notte? A rimanere svegli fino al mattino forse si sarebbe potuta vedere la matrigna diventare bella, stupenda, come una signora di fiaba. Queste mie supposizioni naturalmente non erano serie, erano cose che io inventavo per divertirmi. Ma tuttavia, poco dopo, mentre mi riassopivo, esse mi si mischiarono una specie d'ansietà. Provavo la sensazione che in camera mia vi fosse un essere forestiero, soggetto a metamorfosi strane. Perché la bellezza, appena lei è sveglia e quindi entra in contatto con lui non la riconosce, la trova irritante o subdola o fastidiosa o seduttiva o guastata o a uso del padre quando torna, no? Quindi è disturbato dalla bellezza di Nunziatina, da da sveglia. La bellezza di Nunziatina che dorme è una bellezza che non ha nessuna funzione. È bella come un paesaggio, è bella come una corolla d'un fiore, non è per te, respira senza mente, no? E quindi questo mito della bellezza, questa leggenda della bellezza è proprio fuori da ogni tempo, no? In qualche modo anche dal tempo della coscienza, questo potrebbe essere un tema. E certo che poi lei lo svolge in tante direzioni, non abbiamo fatto in tempo anche a dire dello scialle andaluso, c'è il racconto che dà il titolo proprio al libro, in cui ancora una volta, guarda caso, c'è un ragazzo, un ragazzino, una madre che è troppo esposta in quanto alla sua bellezza consapevole, perché è una donna che fa teatro. Lui questo lo trova suggestivo, nello stesso tempo profondamente irritante, no? Perché vorrebbe trovare una verità per lui di quella bellezza, invece quella bellezza è esposta, quella bellezza è anche contaminata e inquinata. E quindi a un certo punto si spegne, no? E lui cerca di risentirla viva dentro questo scialle che gli ricorda sua madre. Insomma, adesso non abbiamo il tempo, ma quando si offende il ragazzo, non vuole più vedere sua madre perché ha la sensazione che quella bellezza residua non sia più pura, non sia più incontaminata, no? Allora lui cambia nei suoi confronti e lei cambia nei confronti del figlio, quindi c'è questa incomunicabilità per cui è lei stessa che si chiede dove era finita la sua tenerezza, dove i suoi trasporti appassionati. Egli non rispondeva alle carezze di sua madre o addirittura le sfuggiva. E allora lei rimprovera a lui l'ingiustizia del suo contegno, la guardava con quella sua nuova espressione di distacco sdegnoso, quasi a dirle: che pretesa è la tua, che io mi abbassi ancora a certe svenevolezze e smorfie da bambini? Cioè, in sostanza non è più quel tempo, dice lui, è come se fosse un Arturo cresciuto sdegnosamente. Questo è un tema che anche altra letteratura, pensate ad Agostino di Moravia in fondo, no? Attraversa questa madre bella, troneggiante, che però poi qualcosa inquina nella sua purezza, una relazione intima con un uomo a cui Agostino assiste, no? Quindi qui questa bellezza che non è più assoluta, è comunque calata dentro un tempo preciso, dentro una relazione, qualcosa l'ha offesa e non è più pura, appunto, e senza coscienza come deve essere la bellezza. Questo potrebbe essere, però certo posso dirle che potrebbe essere addirittura una pista d'indagine tematica, no? Uno potrebbe provare a rileggere questi quattro romanzi anche solo prestando attenzione alle occorrenze della parola bellezza. Oggi attraverso strumenti di filologia digitale si possono fare degli esperimenti interessanti, eh? Si può estrarre un lemma e vedere molto più facilmente che facendolo, no, con la filologia d'autore tradizionale, e vedere quanto è ricorsivo, come si manifesta anche solo la parola bellezza dentro la sua. Potremmo, cioè, metterlo in campo, un'ipotesi del genere potrebbe essere interessante e forse anche più chiara come risultato di quello che le ho accennato. Bene, penso che possiamo...
Sì, io vorrei solo per chiudere che tu ci raccontassi due parole su questo spettacolo teatrale che ci sarà appunto stasera e nei prossimi due giorni alla Pergola, che si chiama Istruzioni per non morire in pace. Visto che abbiamo parlato di guerra, di storia, credo che i temi siano esattamente quelli, quindi no, una cosa così però...
Volentieri, un minuto solo. Ha debuttato ieri alla Pergola, è diretto la regia di Claudio Longhi ed è il lavoro di 8 attori straordinari. Lino Guanciale, il frontman, diciamo, è un attore che sta crescendo moltissimo, sono tutti molto bravi, tutti tra i 30 e i 40 anni, fanno un lavoro fisico enorme perché sono appunto 8 ore complessive di spettacolo su 3 sere, però il vantaggio è che i singoli capitoli, cioè patrimoni, rivoluzioni, teatro, per esempio stasera c'è Rivoluzioni, sono autonomi e complementari, quindi si possono vedere anche singolarmente, va fino al 13 alla Pergola. Per dirvelo in due parole, abbiamo tentato di raccontare fedelmente al titolo Istruzioni per non morire in pace, a proposito di attualità, quello che stiamo scrivendo ancora adesso, le istruzioni nostre per non morire in pace, perché mi pare che tutto ci dica che stiamo scrivendo ancora quelle istruzioni per noi e forse anche per chi viene dopo. Ma in ogni caso il racconto di quello spettacolo è tutto ciò che precede lo scoppio della Grande Guerra. Quello che abbiamo provato a fare era non raccontare direttamente la Grande Guerra, quindi sul palco non c'è mai una trincea, non c'è mai un sacco di juta, ma c'è la Belle Époque cosiddetta che scivola nella catastrofe. Ed è la storia di una famiglia che, i cui capostipiti stanno costruendo una nave da guerra, appunto, e le vicende dei figli, delle persone vicine, incrociano vicende storiche di quel tempo. Quindi è uno spettacolo che si muove nel segmento 14-18, ma che poi torna indietro quindi sfiorando soltanto la guerra presa frontalmente, e torna indietro all'inizio del Novecento. E la cosa che a me sembra più affascinante è che siamo riusciti a mescolare un tono di racconto da commedia, diciamo così, a un aspetto grottesco che si vede anche in ciò che ieri Repubblica pubblicava come foto di scena, perché le maschere degli attori rimandano a Ensor, a Gross, all'espressionismo tedesco, quindi a qualcosa che carica molto i colori, che fa vedere anche l'aspetto farsesco della tragedia. Ma quello a cui io tengo molto, perché riguarda anche altre cose che ho fatto, è questo incrocio tra la storia, appunto, la storia di cui parla anche Lamorante, e le piccole vite. E in queste piccole vite ci sono persone anonime, ma anche personaggi reali, per cui trovate Stefan Zweig, trovate Jean Jaurès, trovate Trotsky, trovate Sara Bernard, trovate Gabriele D'Annunzio, trovate un giovane Mussolini. Nella parte di stasera, in particolare Rivoluzioni, che è la parte più politica, c'è un giovane Mussolini, c'è D'Annunzio, c'è Lev Trotsky, c'è diciamo il clima dell'Europa di inizio secolo che aveva promesso a se stessa un decennio o addirittura un cinquantennio di pace e di non violenza, e che senza accorgersene precipita dentro la catastrofe della guerra. Probabilmente un'Europa in cui soffiano quella lì venti nazionalisti molto simili a quelli che soffiano oggi, senza fare parentele troppo strette, però è abbastanza inquietante anche solo sentire certe frasi e dici: ma aspetta, ma stanno parlando del 14 o del 2014? Perché fa un po' impressione come parla di sé la Germania, come parla l'Austria, come parla anche a volte l'Italia, che sceglie poi di entrare in guerra. Ma l'ultimissima cosa è su un punto che mi affascina molto, e che è stata l'idea d'origine di tutta l'impresa. Un racconto di Günter Grass, che è stato un premio Nobel della letteratura tedesca, l'autore del Tamburo di latta, per intenderci, che come opera terminale del secolo ha scritto una raccolta di racconti che si chiama Il mio secolo, che io trovo bellissima perché c'ha un racconto per ogni anno del secolo, fino al 99. E il 99 è l'anno dell'euro che comincia, no? Perché poi entra in vigore nel 2002, quindi c'è la voce di sua madre che pensa a tutto il secolo e dice: spero solo che non arrivi la guerra. Prima laggiù e poi dappertutto, finisce così questo libro, no? Un po' inquietante, 1999. Ma il primo racconto invece è un racconto in cui si vede questo inizio di Belle Époque, con gente sui grandi boulevard d'estate con i cappelli di paglia, e dice: in un attimo quei cappelli di paglia, quella spensieratezza cambiò completamente volto, e quei cappelli di paglia diventarono cuffie chiodate di gente che partiva per il fronte, no? Allora io, quando ho avuto questa immagine, ho detto: vorrei far vedere agli spettatori come quei cappelli di paglia, che in certi momenti vedi proprio, perché c'è personaggi che vivono lo spirito della Belle Époque, diventano le cuffie chiodate che poi mandano a morire, appunto, migliaia, milioni di persone. Quindi la tensione prima della grande guerra, e questo è un po' il senso dello spettacolo. Secondo me è un'impresa abbastanza impegnativa, ma da quello che ho visto, anche perché c'è molta musica, c'è molto colore, movimento scenico, un dispendio d'energia incredibile, vale la pena. Però insomma, non sono io a doverlo dire, ma ti ringrazio per avermelo concesso.
Grazie.
C'è
1800. Cioè, sei
c'è ancora chi dopo di noi? Ancora qualcun altro, no? C'è Bagliani
e la Simona Vinci, con la Manzini.